Il nostro incontro del pomeriggio, il secondo annuncio, sarà sempre sul vero e proprio documento della Dei Verbum. Infatti, se fate caso, da una parte c'è la parola di Dio, talvolta esplicitamente citata dal testo, come stamattina, la prima lettera di Giovanni al capitolo primo, dall'altra, talvolta no. E dall'altra c'è il testo della Dei Verbum. Oggi facciamo l'introduzione e l'inizio del capitolo 1. Dovete forse fare in modo di tenere sempre presente questo numero, così faticate meno, perché altrimenti non vi ci trovate più.
Il mio cellulare non lo vedo, ma ci sono dei... Così, forse mi ha fatto qualcosa di non spazio. No, no, voglio dire, no, questo sì. Non so se è, ho messo...
Sì, lo farò fare a Roberto, forse non per domani,
No.
ma appena posso il testo del Dei Verbum, sì.
Magari hanno qui la concilio.
Non ho capito.
Magari qui in biblioteca c'è il concilio.
Forse, ma forse lo trovate anche lì.
Non lo legge.
Va bene, possiamo andare avanti? Allora, vi dicevo, prima di tutto il proemio e poi l'inizio del primo capitolo. Vuol leggere il proemio, per favore?
In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni. Annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi. Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero, ascoltando, creda, credendo, speri, sperando, ami.
Ecco, questa è l'introduzione. Sarà bene tener presente che la stessa prima frase, in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni. Bisogna che ci rendiamo conto che fino al Vaticano II, almeno negli ultimi 500 anni, ovviamente vado un po' a spanne, ma dal Concilio di Trento in poi, non era questa la posizione della Chiesa. La Chiesa si sentiva detentrice di verità da difendere. La Chiesa era estremamente in contrasto, per esempio, con le Chiese riformate. La Chiesa era in un atteggiamento di grande criticità nei confronti di tutti. Il documento più famoso del Concilio Vaticano I è il sillabo. Chi non crederà che, anatema sit. E l'elenco è piuttosto corposo. C'è di più. Avendo questa posizione di critica e di contraddizione, quindi di sostanziale difesa, ha sempre prevalso nella Chiesa una attenzione particolare alla morale. La nostra era una fede altamente moralistica. E forse dobbiamo andare addirittura oltre. Purtroppo non tutta la morale era uguale. C'erano aspetti della morale disattesi, basta pensare alla morale sociale. Una delle ragioni per cui le cinque piaghe della Chiesa di Rosmini furono messe all'indice e lui passò un vero calvario durante la sua vita fu proprio questo, perché nelle controtestimonianze più gravi della Chiesa, Rosmini vede ben altro. degli aspetti dominanti, la morale del suo tempo e del nostro tempo fino al Vaticano II. Mi direte perché accenni a questo? Beh, intanto perché tutti noi, non fosse altro per l'anagrafe, siamo figli di quel tempo. Ma c'è di più. Non è detto che sia superato. Nella mentalità siamo lontanissimi da questo, ancora. E lo dobbiamo accettare né con atteggiamento di sdegno o peggio ancora di condanna. Chi siamo noi? Siamo parte viva di questa Chiesa santa e peccatrice. Lo dobbiamo però dire perché? Perché è il cammino faticoso di questi 50 anni dopo il Vaticano II. Quale? Quello di mettere al primo posto la parola. E parlo a persone che vengono da un'esperienza di grande vantaggio sul resto della Chiesa. Io ricordo che quando nel 1984 io cominciai questo lavoro, fate due calcoli, non erano passati neppure 20 anni dalla fine del Concilio. Quando io cominciai questo lavoro lo iniziai con voi e con i sacerdoti e con un abisso tra la vita consacrata e la vita sacerdotale. La vita sacerdotale non aveva recepito questo, salvo rarissime eccezioni. La vita consacrata sì, aveva un'attenzione fortissima alla lezione divina. Poi succedeva di tutto e di più, perché c'era ovviamente una tensione interna alle comunità e alle congregazioni non da poco, però bisogna riconoscere che la vita consacrata si diede da fare in un modo molto forte. Adesso quasi non pare, un po' perché la vita consacrata sta vivendo un momento suo particolarissimo e un po' perché la Chiesa è stanca. Bisogna riconoscere, non è stanca solo per la pandemia, era stanca già prima. Ci sarebbero mille osservazioni da fare, ma io non sono qui tanto meno a denunciare, ma neppure a fare una storia della Chiesa. Sono qui a dire l'opera dello Spirito. Siamo chiamati, e non importa l'età, siamo chiamati tutti a recuperare con fatica, con contraddizioni, però con consapevolezza e con costanza la centralità della parola. E dirò di più. La centralità della parola, per esempio, non regge, non giustifica una lettura morale della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è una storia di salvezza, è un annuncio di gioia, è una proposta di relazione che poi questa storia di salvezza, questa gioia e questa relazione debbano cambiare la vita, non c'è il minimo dubbio. Ma fino a prova contraria, prima viene tutto questo, poi verrà il cambio di vita, la metanoia, cioè il cambio di mentalità, che da questo incontro con Dio ne deriva per l'opera dello Spirito Santo, non per le nostre come possiamo dire, per le nostre azioni, per le nostre scelte, per la nostra buona volontà, per i nostri successi. Non c'è niente di tutto questo. Quando poi, nel secondo periodo di questo proemio, perciò seguendo le orme del Concilio Tridentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione, la sua trasmissione, nel Concilio di Trento, nel Vaticano I, la dottrina della Divina Rivelazione era appunto quello. Adesso stiamo passando dalla dottrina, stiamo anche se ci stiamo mettendo un secolo, ricordiamoci quello che hanno sempre detto gli storici della Chiesa. Dopo un concilio la Chiesa recepisce delle suggestioni, leggi, delle ispirazioni dello Spirito Santo presenti nei testi conciliari un 50%, e quel 50% ci mette 100 anni perché diventi prassi comune della vita ecclesiale. Se aggiungete a questo il cambio totale di cultura, di mentalità, di civiltà che l'intero pianeta sta vivendo, voi capite che siamo in mezzo veramente a un guado del quale sappiamo quale riva vi ha lasciato, ma non sappiamo assolutamente a quale riva perverremo. Sì, era la genuina dottrina della divina rivelazione, era questa la preoccupazione fondamentale della Chiesa fino al Vaticano II. Andando avanti ci accorgeremo che la preoccupazione sarà tutt'altra. La preoccupazione non sarà più trasmettere una genuina dottrina, ma trasmettere l'attualità, la verità, la concretezza della parola di Dio, affinché per l'annuncio della salvezza il mondo intero, ascoltando, creda, e credendo speri e sperando ami. Quest'ultima parte del proemio è un lampo di luce che dobbiamo fare nostro. Intanto, per l'annuncio della salvezza, cioè per l'annuncio della parola, il mondo intero a cosa sia chiamato? Guarda un po', alle tre virtù teologali: la fede, ascoltando, creda. Vi ricordate? Fides exauditu, dice già la Santa Scrittura. Credendo speri. Vi ricordate cosa si dice di Abramo? Che credette sperando contro ogni speranza, e sperando ami. Abbiamo un bisogno enorme di tutto questo, sapete perché? È il nostro cammino. E in questo c'è tutta la missione della Chiesa. La Chiesa è chiamata ad annunciare la storia della salvezza al mondo intero. Quante letture perplesse ho sentito sull'attuale pontefice che apre alla Cina. Finora non ha quasi nulla da guadagnare la Chiesa Cattolica nella sua apertura alla Cina, se non un particolare, che poi non è da poco. Ormai non ci sono più vescovi clandestini, grazie, non mi veniva proprio la parola. Perché? Perché la Chiesa, il Vaticano, e bisogna dire anche con il Cardinale Segretario di Stato, che è quanto mai all'altezza, fate le debite differenze, è un novello Cardinal Casaroli, capite quelle figure gigantesche che ogni tanto la Chiesa ha.
Chi sarebbe?
Il Cardinale Antonelli. Il cardinale segretario di Stato, sta attuando questo cammino. E qual è questo cammino? Non è il rivendicare la potenza, il potere, l'autorità, la dignità della Chiesa, è annunciare il Vangelo, ed è un annuncio del Vangelo, per quanto possa sembrare lontano dai nostri schemi, il permettere che le chiese cinesi abbiano un po' di pace. Tenete presente che la Cina sta facendo pagare al mondo quello che ha subito alla fine del 1800 e nei primi tempi del 1900. La guerra dei boxer non è stata una cosa da poco. La Cina è stata invasa coscientemente, e in quel momento più dall'Europa che dalle Americhe, coscientemente di droga, per tenerla sotto il potere economico dell'Occidente. Sono cose terribili. Tutto questo viene a galla. A me cosa interessa? Interessa questa centralità della parola. Mi direte, a noi della Cina cosa importa? Beh, a parte che in mezzo a voi c'è gente che ha vissuto per tutta la vita la vocazione missionaria, e che tutti siamo chiamati ad essere missionari, ma è il futuro. O la Chiesa annuncerà la storia della salvezza, o il mondo non riuscirà ad ascoltare quello che è il presupposto perché abbia fede, appunto l'ascolto della parola. Tantomeno riuscirà a credere e a sperare, e ancor meno riuscirà ad amare, dove per amare, vi ricordate quali sono le formulazioni più concrete che noi abbiamo nel nostro presente dell'amore? Laudato sì, e fratelli tutti. Se fate caso, laudato sì è ama la casa comune come te stesso. E fratelli tutti è che, a cominciare da Francesco d'Assisi, di cui forse ci eravamo un po' dimenticati, ma per grazia di Dio i carismi non muoiono anche se si addormentano e vanno in catalessi, a cominciare da Francesco d'Assisi, la Chiesa capisce che è chiamata ad essere sorella, amica, per quanto è possibile, dell'intera umanità e di ogni Chiesa. Abbiamo delle prospettive splendide, mi direte, noi abbiamo uno splendido avvenire dietro alle spalle, sì, sì, ma l'avvenire non ci siamo, nell'avvenire non ci siamo solo noi. Noi lo vedremo dal cielo, ma questo non cambia molto. Ora vediamo la natura e l'oggetto della rivelazione. Sorella, le dispiace metterci un po' più di voce?
Devo leggere anche il titolo.
Vada.
Sì o no? Natura e oggetto della rivelazione. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione.
Ecco, grazie. Tenete presente che la storia della salvezza deve affascinarci come il più armonioso e inaspettato panorama che ci sia dato di contemplare nella nostra vita, ma c'è di più. La storia della salvezza deve farci venire le vertigini dell'amore di Dio, del profondo e sempre perseguito disegno di salvezza di Dio. In altri termini, la parola di Dio un po' alla volta deve veramente diventare vita della nostra vita, desiderio delle nostre scelte, amore dei nostri cuori e delle nostre relazioni. Ecco allora che prima di tutto il testo, bene infarcito di citazioni, per le quali peraltro prevalgono quelle della Bibbia cristiana, ed è ovvio, perché qui la pienezza della rivelazione, la Chiesa non poteva certo rinunciare a questa sua convinzione fondamentale, la pienezza della rivelazione l'abbiamo in Cristo Gesù, cioè l'abbiamo nei testi della Bibbia cristiana. Però cosa ci viene detto? Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Ecco, cosa ci rivela Dio? Dio ci rivela se stesso. Come? Attraverso le sue scelte. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Credo che sarà, tra l'altro, la nostra preghiera di domani. Abbiamo bisogno, sapete, di contemplare questo. Ci è naturale? No. Non siamo stati portati a questo, o meglio, magari voi lo fate da decenni a sta parte, però tenete presente che non ne abbiamo ancora tirato tutte le conseguenze. Dico che non ne abbiamo ancora tirato tutte le conseguenze per due motivi. Uno è evidente, cioè che Dio non lo esauriamo noi. L'altro storico. Il mondo di oggi ha bisogno di un rinnovamento di annuncio. Voi sapete che persino i nostri fatti personali possono essere raccontati da mille punti di vista diversi. Il punto di vista che è richiesto alla Chiesa oggi è quello biblico è quello della parola di Dio. Dirò di più, con tutta la fatica che la parola di Dio richiede, perché è più grande di noi. La parola di Dio non è un libro banale, non bisogna mai dimenticarlo. Però è alla parola che dobbiamo fare riferimento, è dalla parola che siamo chiamati a partire, è alla parola che deve condurre ogni preghiera, ogni cammino di fede, ogni scelta di testimonianza e infine ogni solidarietà d'amore. Ecco allora che qual è la persona e il mistero della sua volontà? Per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, abbiamo accesso al Padre nello Spirito Santo e siamo resi partecipi della divina natura. Non vedete che ritorna quello che ci diceva la prima lettera di Giovanni stamattina? Abbiamo accesso al Padre nello Spirito Santo e siamo resi partecipi della divina natura. Perché resi partecipi della divina natura? Beh, perché quella stessa parola che lo Spirito Santo ha ispirato ai redattori dei testi sacri opera in noi quando accogliamo la parola di Dio con fede. Tant'è che si arriva all'atteggiamento semplicissimo quanto profondo nella fede di chi prende una frase della parola e la ripete. Pensate cosa vuol dire la nostra comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. La nostra vuol dire la mia, Signore, vuol dire quella della mia comunità, vuol dire quella di chi sta morendo come la persona di cui vi accennavo in parrocchia in questi momenti. Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici, si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Ecco che cos'è la fede, è il Dio invisibile che parla a noi come ad amici. Vi ricordate, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici perché vi ho detto tutto ciò che il Padre. C'è qui tra le righe a Esodo 33 l'accenno di Mosè che parla con Dio faccia a faccia. E notate, si intrattiene con noi. Questo si intrattiene vuol dire che non ci abbandona mai. Avete mai notato lo sguardo di due innamorati? Possono essere lontani, ma possiamo tranquillamente presumere che il loro cuore è l'uno per l'altra e viceversa. E ci invita e ci ammette, notate, ci invita perché non ci costringe, ci ammette perché ci ama e ci perdona e accoglie alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione, qui il parolone è grosso, però non usa spesso il testo conciliare termini difficili. Quando li usa però vuol dire che non riesce a trovarne di meglio. L'affermazione economia della rivelazione vuol dire questo modo di manifestarsi di Dio comprende eventi e parole intimamente connessi. Di Mosè si dirà che è profeta potente in parole ed opere. Di Gesù i discepoli sulla strada verso Emmaus diranno che è potente il Messia in opere e in parole. Col che comprendiamo che ogni opera è annuncio e ogni parola è preparazione al dono di un evento. Facciamo l'esempio di ieri, la guarigione del sordo muto nel Vangelo di Marco al capitolo 7 è certamente un evento di salvezza, ma è anche una delle parabole, Dio solo sa quanto attuale oggi, di annuncio per noi. Noi siamo veramente dei sordomuti, siamo sordi perché bombardati da mille messaggi e muti perché afasici, cioè incapaci a leggere i fatti complessi della storia alla luce della fede. Questa intima connessione tra eventi e parole è come di fatto la rivelazione si esplicita, si compie. Guardate che è fondamentale, impareremo un po' alla volta questa agilità nel collegare parole a fatti, segni ad annunci. È una delle esperienze più profonde che ci libera dalla paura dell'essere ignoranti, perché scusate, c'è qualcuno che non lo è. Io ho avuto la fortuna di conoscere alcuni biblisti di un valore enorme. Chi mi colpì più di tutti fu... forse divenne addirittura cardinale quel belga gesuita che è morto, che non è molto, Ignace de la Potterie, un gigante, mamma mia. Ho avuto la fortuna di un colloquio con lui di una mezz'ora, segnò la mia vita, questa vita tutta donata alla parola, e questo incoraggiare un giovane, ero giovanissimo, non avevo neanche 35 anni, avevo una voglia di scappare che la sapevo solo io. E lui tranquillo che mi disse: no, no, accetti quello che le viene proposto. E me lo spiegò, mi disse: noi abbiamo reso la parola di Dio troppo tributaria alle scienze umane. Nel nostro tentativo di comprendere le Sacre Scritture ci siamo dimenticati di tutti gli annunci dei padri della Chiesa del primo millennio. Ma avesse detto: no, devi andare su Marte, mi avrebbe colpito di meno. Adesso mi rendo conto. E chi di noi è così capace di collegare ad una pagina di oggi i padri della Chiesa, che sono vissuti di parola di Dio? Il primo millennio altro non fece. E nei pastori e nei teologi, andiamo a vedere anche i testi dottrinali in senso stretto, che ne so, un De Civitate Dei di Agostino, per esempio, no? Erano tutti impastati di parola di Dio. Andiamo a vedere i mistici, pensiamo a un San Bernardo, che siamo già oltre il mille. Ecco, c'è una primavera nuova nella Chiesa, la vivremo, la riceveremo. Ecco, allora... le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esso contenuto. Non abbiate paura, sapete di riprendere questo testo nella vostra preghiera personale. Ci saranno certi momenti di stanchezza in cui vi sembrerà di battere l'aria, però lo Spirito le renderà vita della vostra vita. Ed ecco la finale. La profonda verità poi che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Qui c'è l'enorme dono e anche l'enorme rompicapo per noi della storia della salvezza, che è nella sua pienezza in Cristo Gesù, ma che non è meno presente nella Bibbia ebraica, ma su questo torneremo domani.